È così? Allora, ci prepariamo a stare un po' sul Vangelo in questi nostri incontri che sono momenti di lezione, ma sono momenti anche un po' didattici per poter fare al meglio possibile, vedere al meglio possibile la lezione sul Vangelo di Marco, che inizierà con il primo venerdì di Avvento. Perché qualcuno me l'ha chiesto, ripeto per tutti, noi stiamo facendo degli incontri un po' particolari qui in aula di comunità, a orario unico, il più possibile didattici. Anche oggi cercherò, per quanto la struttura, io da questa parte, tutti voi insieme da quell'altro, non aiuta, di riuscire a fare un po' di scambio, perché ci stiamo preparando, in particolare ci stiamo preparando anche per i gruppi del Vangelo, per poter vivere al meglio la lezione sul Vangelo di Marco, lezione continua, che inizierà la prima domenica di Avvento e andrà avanti, penso, più o meno 4 anni. Ho già fatto i conti, quest'anno faremo i primi 4 capitoli del Vangelo di Marco. E a sua volta i gruppi del Vangelo, ogni tanto ci fermeremo, li faremo sulla sezione su cui ci siamo soffermati nei venerdì precedenti. Quindi ci prepariamo a questo impegno, però prima chiediamo lo Stirio. Vorrei pregare per questo, vorrei pregare sicuramente per questa sera, anche il Vangelo che leggeremo, che è appunto il Vangelo di domenica scorsa, parla dello Spirito, è lo Spirito che aiuta a entrare nel Vangelo, non altro, il resto sono dei tentativi che noi facciamo, ma è lo Spirito che ci guida. Però insieme vorrei dedicare una preghiera alle popolazioni colpite dalle 5 terre. Pronto? Pronto, pronto. Mi sentite?
Sì.
Oh, vabbè. Alle popolazioni colpite dalle 5 terre. Anche perché io sono molto legato a quei posti, l'ho già detto, avendo fatto il parroco in erba a Vernazza nel 1993-94, e quindi mi sono particolarmente cari, sono molto legato a Don Carlo Brizzi, che a voi non dice niente, a me dice molto perché lo conosco da 30-40 anni, è fondamentalmente il parroco delle 5 terre, gli ho telefonato, mi ha raccontato un po' la situazione, e, tra l'altro lui era, è molto colpito questa cosa qui, estremamente polemico contro uno spirito di ricerca del denaro che si allinea da quelle parti lì in alcune persone, che quindi crea tutti poi quel tipo di costruzioni che favoriscono quei disastri ambientali. Mi ha molto colpito il suo discorso, proprio molto polemico verso un certo tipo di ricerca del denaro che ha condizionato la questione dell'ambiente. Essendo lui spezzino e da 60 anni che vive lì, mi fido molto del suo giudizio. Quindi, appunto, preghiamo per il nostro incontro, preghiamo per queste persone, siamo a piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Santa Maria, Madre dei Sofferenti, ci sediamo. Leggo subito il Vangelo di domenica scorsa, perché io appunto per motivi didattici in questi venerdì scelgo il brano di Vangelo con l'attenzione che non sia di Marco, perché su Marco staremo, quindi possibilmente un brano di Vangelo non di Marco che ci possa aiutare in questo cammino. E questa volta ho notato che il Vangelo che abbiamo alle nostre spalle, quindi anche con il vantaggio in qualche modo di averlo già pregato, di aver ascoltato un'omelia, di esserci stati su, può esserci particolarmente utile questa sera. Lo leggo e poi lo approfondirò. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Questa è la ragione per cui ho detto questo Vangelo ci può essere particolarmente di aiuto in questo momento, perché è un brano di Vangelo, dal Vangelo secondo Luca. Notiamo che siamo al capitolo 24, quindi siamo proprio alla fine del Vangelo di Luca, tanto per dire, siamo dopo i discepoli di Emmaus. Gesù è morto, Gesù è risorto, è il tempo in cui Gesù è con i suoi apostoli prima di essere assunto in cielo, e questo brano qui è proprio splendido, spiega loro le scritture. Per cui stiamo in questo Vangelo perché desideriamo appunto essere aiutati dal Signore che ci spiega le scritture, dallo Spirito Santo che ci spiega le scritture. Nel fare questo approfondimento dico alcune cose di premessa. Prima di tutto, io sono sempre molto contento quando qualcuno, in modo feriale, magari incontrandomi in chiesa, sul sagrato, in giro, mi fa un rilancio, mi fa una precisazione, mi chiede una puntualizzazione, magari mi fa anche una critica sul cammino che stiamo facendo. Voi non avete idea di quanto sono importanti le cose che mi dite, certo in questo contesto, però, come già tante volte, questo qui purtroppo non è il contesto migliore per parlare insieme, perché sono contento che siamo in tanti, ma faremo i gruppi del Vangelo a gruppetti, appunto, perché la comunicazione può essere fatta solo se ci si guarda tutti in faccia, così è un tentativo di comunicazione, ma ahimè sono soprattutto io che parlo. Però non avete idea di quanto, penso che non abbiate idea di quanto per me siano importanti, in inglese si dicono i feedback, ma facciamo italiano, i ritorni, i rimandi, le sensazioni. Per esempio, una persona tra voi, parlando di questo cammino, mi ha detto: ma al contrario, sarebbe anche importante che approfondire un po' come è fatto un Vangelo, come è fatta la Bibbia. Oh, questa piccola segnalazione mi ha aperto gli occhi. Oppure un'altra persona che mi ha detto: ma no, belli questi momenti, però non c'è il rischio, quando ci troviamo così a parlare sul Vangelo, di fare una cosa troppo intellettuale? Mamma mia, che osservazione bellissima. Infatti, per certi versi, io ma ve lo dico fraternamente, correggetemi, adesso o in un altro momento, io non penso di dare uno stile particolarmente intellettuale ai nostri incontri, però aiutiamoci il più possibile a mettere al centro il cuore, perché noi siamo cristiani e ci interessa l'Eucaristia, la parola di Dio, lo Spirito Santo, perché scalda il cuore. Infatti, attenzione, che in questo Vangelo la traduzione in italiano del termine, dunque vi dico il versetto, ecco qui, versetto 45, aprì loro la mente, ha un significato molto più esteso di cervello, perché uno potrebbe dire, Gesù dice aprì loro la mente per comprendere le scritture, no? Quindi Gesù ha fatto dei discorsi complicati, molto teologici, così la mente dei discepoli si è aperta. No, no, attenzione, qui mente vuol dire la persona, il cuore. Ricordiamoci il brano che c'è appena prima, i discepoli di Emmaus, dopo che Gesù, vi ricordate che anche lì, il discepolo di Emmaus, Gesù spiega le scritture, no? Poi lui fa come per andarsene, loro dicono resta con noi perché si fa sera, il giorno già volge dal declino, allora si ferma, lui spezza il pane, ci sono due quadri di Caravaggio immensi, ne abbiamo uno anche qua a Brera, che dipingono questo episodio, lo stupore perché lo riconoscono, lui scompare dalla vista, loro sono felici come Pasque, termine scelto, e cos'è che dicono? Dicono, avevamo capito che era lui perché ci ha spiegato le cose come un professore intelligentissimo. No, dicono, ci ardeva il cuore nel petto mentre ci spiegava le scritture. Questo è sempre il punto di arrivo. Poi magari non ce la facciamo, perché sono povero io, siete poveri voi, siamo poveri tutti. Ma il punto d'arrivo non è questo. È qua. Che si scaldi il cuore nel petto.
Quindi io il più possibile, ma aiutiamoci insieme e aiutiamoci nei gruppi del Vangelo, quando faremo i gruppi del Vangelo, ad avere chiaro che l'obiettivo è il cuore scaldato, che è esattamente il contrario di questo. Guardatevi bene. Ecco, questo è esattamente l'esito cui non bisogna arrivare mai. Questa è la morte della Chiesa, dell'Eucaristia, della parola. Se uno sbadiglia, è finita. Uno magari dice, non ho dormito la notte, vabbè, poi ci sono dei casi particolari, ma il cuore, che si scaldi il cuore, l'obiettivo immenso, perché è un obiettivo grande questo, non è capire qualcosina, è che si scaldi il cuore. Quindi ci aiutiamo in tutto su questo punto. Quindi io ringrazio molto la persona che mi ha fatto, perché non avrei detto queste cose se non mi fosse stato fatto questa puntualizzazione. E quindi, poiché la lezione, poiché il lavoro sul Vangelo ha sempre comunque anche una componente un po' intellettuale, un po' di conoscenza, un po' di attenzione, vedete anche prima vi ho detto, dunque il versetto numero 45 c'è scritto, c'è questa parola, la parola mente, è un ragionamento, è un discorso, ho detto anche un numero, versetto 45, c'è bisogno anche un po' di queste cose quando si fa la lezione, ma sempre per l'obiettivo del cuore. Sono strumenti che servono se il cuore si scalda, altrimenti si possono prendere e buttare via. Mi ha molto colpito una persona oggi che ho incontrato, che non è non faceva riferimento alla nostra lezione, parlava di alcuni corsi biblici che sta facendo da altre parti, dice no, sono molto interessanti, però è una cosa solamente intellettuale, solamente di testa. Mi ha molto colpito, può servire in certi momenti, ma va bene. Detto questo, approfondiamo un altro versetto, perché come cristiani, come gente che fa questo lavoro di lezio, di cammino sulla scrittura, abbiamo comunque bisogno di conoscere alcune cose elementari. Attenzione che questa sera io vi dirò cose che di per sé in questo anno vi ho già detto, perché non mi interessa tanto dire delle novità. Quindi può darsi che qualcuno le ha già sentite due o tre volte. Mi interessa che su alcune cose tutti virtualmente, cioè, ci siamo. E se mi permettete l'esempio, uno che è medico conosce la fisiologia del corpo benissimo, uno che non è medico, io non sono medico, lo so comunque che ho due polmoni, il cuore, lo stomaco, e questo qui c'è la rotula, cioè, non sono medico ma queste cose si sanno. Uno che è un meccanico conosce perfettamente l'automobile, però penso che anche voi, anch'io che non sono meccanico, sappiamo che ci sono quattro ruote, il motore, l'impianto elettrico. Ecco, proviamo a vedere se ci siamo tutti su alcune cose fondamentalissime della Bibbia, che non bisogna essere degli specialisti, però è bene appunto conoscerle e vedere come hanno in qualche modo la possibilità di scaldarti il cuore. Quindi, pensate che adesso vi faccio la domanda, l'interrogo, preparatevi, così. Se qualcuno già sbadigliava, quando Gesù dice, versetto appena prima del 45, il 44, quando dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, ecco, attenti qui, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Cos'è che intende Gesù dicendo queste tre cose? Ripeto, ma comunque lo vedete anche voi perché è sotto gli occhi. Bisogna che si compiano tutte queste cose scritte su di me, dopo ci torniamo su questa prima parte, adesso a me interessa la seconda, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Cosa vuol dire? La Bibbia più la Bibbia, allora dunque la Bibbia dei tempi di Gesù, che per noi è l'Antico Testamento, bene, quindi chiaramente Gesù non può leggere il Nuovo Testamento, e con fraternità, se qualcuno ha problemi su queste cose che diciamo, siamo qui come fratelli per aiutarci, uno potrebbe per esempio dire, ma dunque, il Nuovo Testamento, Antico Testamento, che differenza? Lo sappiamo magari tutti, nessuno lo sa, ci fermiamo, ripeto, siamo qua come fratelli ad aiutarci perché ci interessa che il cuore si scaldi, le altre menate non ci interessano. Quindi Gesù si sta rifacendo alla cosiddetta Bibbia ebraica, che quindi è per noi l'Antico Testamento, poi c'è qualche piccolo cambiamento, ma questa è già una cosa tecnica che adesso non ci interessa. E perché dice Mosè, i salmi, i profeti e i salmi? Perché dice queste tre cose?
Parlavano del Messia, quindi queste cose dovevano avverarsi perché così capivano che lui era il Messia.
Giusto Anna, ma sei giusto, già andato un passo avanti, no? Mi interessa un passo indietro. Questa cosa qui c'è Anna, ma proprio perché dice Mosè, profeti e salmi?
Il senso di popolo, cioè Mosè è l'esodo, il cammino di un popolo. Quindi il senso di appartenenza.
Perfetto, tutte giuste le cose che dite, ma sto a partire da quello che ha detto Massimo, è semplice, ma vorrei che l'avessimo tutti chiaro. Cioè, basta che uno qui non ce l'abbia chiaro, ci fermiamo. L'Antico Testamento, la Bibbia ebraica, era fondamentalmente divisa in tre parti, come adesso. Allora, con Mosè si intendono i libri storici. Mi chiedo perdono per chi sa queste cose qui fino alla noia, ma purtroppo una delle difficoltà è che siamo diversi, quindi è un po' come quando si va in montagna, no? C'è chi ha gambe e davanti, c'è chi fa fatica dietro, bisogna cercare di stare un po' insieme. Chiaramente chi ha molta gamba si annoia un po', chi c'ha il fiatone fa fatica, però dobbiamo cercare un po' di tenere il gruppo. Io cerco di fare il mio meglio, se ci riesco, il mio peggio, vabbè, questo. Allora, Mosè vuol dire i libri che raccontano la storia. Mosè è il personaggio più importante, vuol dire tutti i libri, dall'Esodo fino alle Cronache, fino ai Maccabei, che fondamentalmente raccontano la storia di Israele. Profeti, beh, è facile. Qualche nome di profeta? Isaia, Ezechiele, Geremia, Daniele, i profeti maggiori, poi i profeti minori e anche i primi profeti. Il profetismo inizia con il profeta Elia nell'Antico Testamento. Profeta importantissimo perché sappiamo che quando c'è la trasfigurazione c'è Mosè e c'è Elia. Il ciclo di Elia e di Eliseo nella Bibbia è importantissimo, e tra l'altro per dire come si continua a imparare quando si sta sulla scrittura. Io l'altro ieri, sentendo la radio, una trasmissione di Enzo Bianchi, ho imparato una cosa. Io 2 giorni fa non la sapevo. Enzo Bianchi ha detto questa cosa qui, ha detto: se c'è un genere letterario che più di tutti nell'Antico Testamento ha ispirato la scrittura dei Vangeli, questo è il genere letterario di Elia e di Eliseo. Ecco, questa qui è una cosa un po' tecnica. Fino a 2 giorni fa io non la sapevo, quindi magari voi la sapete perfettamente, ma è interessante. Se uno legge la Bibbia, se legge i capitoli che riguardano Elia e Eliseo, troverà una narrazione che è un po' simile al Vangelo. Ah, io uso la parentesi per dire come qui sì, si impara sempre. Poi, i salmi. I salmi cosa si intende? Beh, chiaramente i salmi, ma non solamente i salmi. L'ho già sentito, ma voglio sentirlo anche dal fondo. I salmi sono? Preghiere, no, ma che categoria di libri sono? Nell'Antico Testamento ci sono i libri che raccontano una storia, i libri dove parlano i profeti e i libri sapienza. Uno di voi potrebbe pensare: accidenti, se Don Dario ha già iniziato così, ha la faccia del cuore che si scalda, io già mi sono perso, non ne posso più, calmi, tranquilli, sto guardando, non voglio perdervi, perché messe così le cose è un po' nozionistico, no? Un po' come dire le province della Lombardia sono Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, l'ho imparato, poi sono cambiate, ha messo Monza, è un disastro, ho perso l'indice, sapevo bene il nome alfabetico, vedo saggio professore che mi guarda rimpiangendo la scuola dei tempi dove si imparava a memoria, ma questo lasciamo stare. Dunque, fin qui sarebbe un discorso un po' nozionistico. La questione appunto che quando Gesù dice bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, come aveva detto Anna all'inizio, lo dice perché queste cose riguardano lui. E allora, attenzione, riguardano lui su due versanti. Il primo, che sia nei libri storici, sia nei profeti, sia nei libri sapienziali, ci sono delle figure che in qualche modo anticipano, prefigurano appunto il Messia. E adesso non stiamo a analizzare questo, non stiamo su questo perché. Ma sia che, ed è una delle cose che ci tengo tanto a raccontare perché mi sembra importantissima, ma anche fondamentalmente semplice. Semplice, ripeto, qualcuno l'ha sa, un altro ha meno dito. Ma perché questa stessa strutturazione della Bibbia, storia, profeti, libri sapienziali, proprio nel suo esserci prima l'uno, poi l'altro ancora, ci parla del Messia. E allora, approfondiamo un attimo questa cosa qui. E poi appunto fare una domanda che riguarda la nostra vita. La Bibbia è la scrittura, quindi partiamo dall'Antico Testamento, è la scrittura della storia di salvezza. Io ho fatto poco tempo fa in quest'aula un incontro con i genitori del catechismo e raccontavo questa cosa. Dicevo, se voi siete qua come genitori, scrivete vostri libri al catechismo, ma vale anche per noi in questo momento, se siamo qui in questo momento di lezio, di gruppi del Vangelo, di preparazione, è perché noi crediamo che Dio si sia rivelato nella storia. C'è una cosa molto bella, questa è un po' tecnica, che in qualche modo si sa anche dire quando la nostra storia, la storia di salvezza ebraico-cristiana è iniziata, ed appunto è iniziata non a caso con Mosè, con la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Noi possiamo dire che questa cosa è successa più o meno 3250 anni fa, quindi 1250 anni prima di Gesù. E sapete perché possiamo dirlo? Perché ci sono dei documenti, anche egiziani, piccoli, frammenti, stele, cose minime, ma però che raccontano questo fatto, che chiaramente non dicono che Dio si è rivelato a Mosè, che c'è la nube tordente, che è successo tutto quello che la Bibbia racconta, ma dice semplicemente che c'è stata una sommossa, una rivolta, un caos, della gente è scappata, non si capisce bene, cioè c'è una traccia storica, in qualche modo, che qualcosa è successo, che è la stessa cosa con Gesù. Uno può benissimo dire, chiaramente non noi, mi raccomando, dire queste cose alla radio, Dario non è molto saggio, uno può benissimo dire che Gesù non è figlio di Dio, ma dice una sciocchezza storica se dici che Gesù non è esistito, perché Gesù è esistito e lo dicono anche documenti non biblici. Poi la questione che sia figlio di Dio è una questione legata alla nostra fede. Quindi dire che Dio è intervenuto, ha chiamato Mosè, ha rovinato il tormento, tutto quello che sappiamo, lo diciamo all'interno della nostra fede. Però dire che sono tutte delle balle, che non c'è mai stato nessun popolo di Israele, nessun Egitto, è una sciocchezza, perché ci sono documenti storici, esili per carità, però ci sono, che dicono questa cosa. Quindi 3250 anni fa inizia questa cosa per noi meravigliosa, che Dio per sua libera scelta, non stiamo qua a sindacare perché, sentendo questa gente che protestava, si lamentava, piena di dolore, piena di fatica, piena di guai, ha deciso di questi qui li salvo, perché salvando loro li voglio salvare tutti. L'elezione del popolo. I libri storici raccontano questa storia, che è iniziata con Mosè, il rovetto ardente, le piaghe d'Egitto, la morte di primogeniti, il passaggio del Mar Rosso, il cammino nel deserto, e siamo in Esodo, l'arrivo nella terra promessa, ed è il libro dei giudici, l'inizio delle lotte, la monarchia, il re Davide, il re Salomone, e siamo i libri dei re, fino ad arrivare alle cronache, fino ad arrivare ai libri dei Maccabei, con ormai, e qui tocchiamo già un secondo versante, ormai si sta consumando la storia tragica di Israele. Attenzione che su questo lo voglio sottolineare, io non dimenticherò mai quando Monsignor Ravasi, io facevo, ero il primo anno di teologia, ci faceva l'introduzione all'Antico Testamento, ci diceva che la storia di Israele è stata un disastro, cioè parte bene con la liberazione, e va sempre peggio, alcuni piccoli momenti un po' belli, ma fondamentalmente uno sfacelo. Tanto per dire, anche qui, riassumere sinteticamente, 1250, avanti Cristo, fuga dall'Egitto, passaggio del Mar Rosso, cammino nel deserto, i 40 anni, arrivo nella terra promessa, le lotte, i tempi dei giudici, finalmente il popolo prende una sua figura, abbiamo i primi re, il primo è tragico che è Saul, Davide, Salomone, subito dopo i figli, c'è una rottura, il regno si spacca in due, peggio che adesso nella nostra chiesa che è cattolica, protestante, ortodossa, molto peggio, a un certo punto gli Assiri vengono, conquistano, i babilonesi vengono, conquistano, e il popolo di Israele che noi troviamo al tempo di Gesù dominato dai Romani, è tutta una storia di dominazioni, di disastri. Questa è la ragione per cui non ci sono solamente libri storici. Se la storia di Israele fosse andata bene, noi avremmo avuto tendenzialmente solamente libri storici che ci raccontano. Libri storici sono importanti perché ti dicono la storia, e poiché Dio si è rivelato nella storia, sono importanti. Perché vengono fuori i profeti? Questa appunto è una cosa che, ripeto, la sappiamo tutti, ma è bene saperla davvero tutti. I profeti vengono fuori di fronte a questo schifo, questa storia che va male, a questo popolo che gli succede un fracco di guai, e i profeti che cosa dicono? Gli succede un fracco di guai perché è colpa vostra. È colpa vostra perché avete fondamentalmente, i profeti dicono due cose, dicono una cosa religiosa e una cosa sociale. I profeti dicono, uno, non siete stati fedeli al vero Dio. Due, non avete rispettato la giustizia tra di voi. Il problema dei ricchi e dei poveri. Molto prima di Marx. Molto prima. Il popolo di Israele che doveva A, credere in un solo Dio, B, per questo essere tutti fratelli. C'era addirittura come si dice? Mi ricordo anche questo, ce lo raccontava Ravasi, l'istituto del giubileo. Non so se... cioè, dopo 49 anni... tutte le proprietà tornavano in comune e si suddividevano. Del tipo, io ho 100 palazzi, campi a non finire, tu sei povero, ma arrivati al 50° anno si ridivide tutto. Ravasi diceva che non è mai stata messa in pratica. Mai. 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 E Amos dice, si vende il povero per un paio di sandali. Amos è uno dei profeti più, cioè più con questo aspetto di divino. Quindi, tutti i libri dei profeti, io farò un attimo senza microfono, poi domani le fate in sacrestia. A un certo punto il voice link non si sentiva più. Sentite ragazzi, non si può fare tutto nella vita. Allora, tanto per darvi un'idea, questa è la Bibbia. I libri storici, eccoli qua. Sono tanti, sono... tutta questa parte qua, sono su una Bibbia di 2000 fischia pagine, sono quasi 1000, però non sono tutto perché poi arrivano i profeti che ora sto tremendamente sintetizzando, hanno questo messaggio, la storia sta andando male perché voi avete rinnegato Dio, rinnegato la giustizia. Mi colpisce, adesso ci sto pensando alla cosa che vi ho appena detto prima, che il mio amico parroco di Manarola mi ha detto al telefono cose non dissimilissime, parlando di una sciagura naturale, dicendo sì, però sta sciagura naturale ha dentro anche delle responsabilità sociali, economiche e politiche di gente che ha pensato ad arricchirsi. È il discorso profetico. La cosa interessante è che uno dice, vabbè, ci sono i libri storici, questa splendida storia dove Dio si rivela, e poi ci sono i libri profetici che denunciano questa storia che va male. Ma c'è un terzo livello di libri, libri sapienziali, che forse sono quelli che conosciamo un po' meno, ma Giobbe, Coelet, il Cantico dei Cantici, allora anche qui ipersemplifico, Giobbe, la questione del male, è molto di più, ma facciamo che sia così. Coelete, la questione del senso della vita. Cantico dei Cantici, la questione dell'amore. I Proverbi, la questione della vita quotidiana. E tutti gli altri, che sono a sua volta un genere di libri che vengono fuori perché ci si accorge che la risposta profetica è vera, ma è ancora parziale. Facciamo un esempio? Ok. C'è una crisi alimentare grave in Africa, tu dici c'è una crisi alimentare grave in Africa, ma perché c'è una responsabilità dei paesi ricchi che bla 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 bla, discorso profetico. Ci sono dei poveri, c'è della gente che soffre, perché ci sono della gente potente e ricca che li fa soffrire, discorso profetico. C'è un terremoto, è erutto un vulcano. Improvvisamente un meteorite cade sulla Terra e ci fa fuori tutti. Vabbè, se uno un po' matto dice è perché. È bello perché siamo musicalmente in compagnia. Non c'è due senza tre. Allora, cioè succedono queste cose qui enormi e come si fa a dire che è colpa dell'uomo? Punto. C'è un terremoto, sapete che qualche matto in Giappone ha detto sì, un terremoto, ma poi è colpa dei giapponesi, ma poi uno ha detto, chi dice questo qui è matto. Perché è vero che ci sono dei mali nella vita dell'uomo, magari anche tanti, per colpa di impotenti, di prevarica, ma c'è un mistero del male che in qualche modo ci supera. E i libri sapienziali cercano di riflettere, di mettere a tema il mistero della vita anche al di là sicuramente della colpa dell'uomo, ma quasi, qui bisogna stare molto attenti, quasi anche al di là della stessa storia della salvezza, perché se uno va a leggersi appunto Giobbe, Coeli, i profeti, non si parla più neanche tanto della storia, non si parla più dell'esodo, per esempio. Questa è una cosa che colpisce molto, l'esodo, la liberazione dall'Egitto, che è il paradigma fondamentale del popolo di Israele, sembra a un certo punto un po' passare in secondo piano o essere letto in modo diverso. Tra l'altro, io raccontavo un po' queste cose anche nella lezione di venerdì scorso, lezione per chi c'era, quella un po' particolare per i 20 anni della casa accoglienza. È molto importante che ci siano anche i profeti, i libri sapienziali, perché altrimenti il paradigma profetico, stai male perché è colpa tua, può diventare un cappio al collo devastante. Che il famoso discorso che si faceva già anche nel discorso, quando appunto vedono il cieco, c'è il famoso episodio del cieco nato, e Gesù con i suoi discepoli passano, i discepoli dicono a Gesù, ma chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché nascesse cieco? Ecco, vediamo l'applicazione del paradigma profetico. C'è un male perché è colpa tua, oppure è colpa di tua madre e tuo padre, perché non può esistere un male indipendente dalla colpa dell'uomo, e invece sì, con tutte le domande che questo fa scaturire. Quindi, quando Gesù dice in queste parole si compiono tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, fa come un immediato volo di uccello su tutte queste, su tutta la realtà della Bibbia ebraica, dell'Antico Testamento. Attenzione, dicevo all'inizio, dico ancora questa cosa, poi mi fermo e interagiamo un attimo perché non diventi troppo una cosa che asfalti. Nei libri storici, nei profeti, nei salmi, nei libri sapienziali, ci sono sicuramente una serie di momenti di profezia. Penso al carne del servo, penso alla figura della sapienza, penso a tutta la monarchia. Sentivo una trasmissione che diceva che il personaggio dell'Antico Testamento più citato nel Vangelo, più ancora di Mosè, è Davide, perché Gesù è figlio di Davide. È l'unto, è il nuovo re Messia. Quindi ci sono tutte questi luoghi particolari, ma è interessante vedere che questa grande storia di Israele, che inizia bene e sembra finire male, è una grande parabola di quali altre storie, questa è una cosa a cui ci tengo tantissimo, quindi ripeto la domanda, perché la sto tenendo un po' confusa per volutamente entriamo dentro. Allora, tutto l'Antico Testamento con questa questione qui che c'è bisogno, ci sono i libri storici, poi però c'è bisogno anche dei libri profetici, poi però c'è anche bisogno dei libri sapienziali, c'è bisogno, l'ho cercato di sottolineare prima, perché sono tutta una serie di libri che raccontano una storia che inizia bene, la liberazione dall'Egitto, e poi si trascina male, di dominazione in dominazione, di schiavitù, fino ad arrivare ai Romani, al tempo di Gesù, ma mi verrebbe a dire fino ad arrivare alla Shoah nel 1945. Quindi c'è anche qui, sono domande infinitamente più grandi di noi di questo momento, anche tutta la storia di Israele dopo Gesù, che è una storia tragica, perché poi appunto noi ci abbiamo in testa i nazisti, ma potremmo anche pensare a tutti i problemi dei ghetti all'interno della storia molto prima del nazismo, c'è tutta la segregazione, la questione antigiudaica che ha attraversato un pochino tutta la storia, no? Adesso non facciamola tanto lunga. Allora, questa storia raccontata nell'Antico Testamento, che inizia bene, piena di promesse, e poi va a finire così male, è una parabola di quale altre storie? Che storie vi vengono in mente a voi?
È
la storia di Gesù. È la storia di Gesù. Cioè, anche la storia di Gesù. Ecco qui che ci concentriamo sul Vangelo, poi magari su questo ci stiamo di più la volta prossima, perché possiamo fare tutto, magari stiamo di più sull'Antico Testamento adesso e sul Nuovo Testamento. Ma la storia di Gesù è una storia che inizia, se uno legge, una cosa che anche qui dico sempre, sarà molto interessante, perché noi finalmente avremo la possibilità di fare con calma come comunità una lettura per intero di un Vangelo. Vediamo, nel Vangelo Gesù inizia benissimo, parte qualche difficoltà all'inizio con Erode e compagnia bella, ma fondamentalmente Gesù, il suo ministero pubblico all'inizio è un successo, l'ho già raccontato tante volte. A Marco 3 troveremo Gesù che la prima cosa che chiede ai discepoli a Gesù nel Vangelo di Marco è: preparatevi una barca, perché io parlo alla gente, ma c'è così tanta gente, c'è così tanto entusiasmo che la gente mi schiaccia, perché si buttano su, avete presente le cose da stadio, da ecco, la storia di Gesù inizia così, un successo travolgente, e finisce con l'ingresso a Gerusalemme, che è paro per certi versi. Poi c'è la novità della risurrezione, ovviamente, che ribalta tutta, altrimenti non saremmo qua a dire Gesù. E poi quale altra parabola viene in mente? Una cosa che inizia molto molto bene e va a finire molto male. Cos'è che inizia molto molto bene e va a finire molto male, mediamente?
La nostra vita.
Eh sì, la nostra vita. Che differenza c'è tra avere 20 anni e 90 anni? Che differenza c'è? Che a 20 anni, mediamente, stai bene, il mondo è tuo, tutto pieno di promesse, no? E dici andrà sempre meglio. E poi arrivi a 30, 40, 50, 60, 70. Chi è il più anziano qua presente oggi? Signor Paolo Rossi? Quanti?
87 e 3 quarti.
87 e 3 quarti, chi dichiara di più? 87 e 3 quarti, 1. 80
contro,
e tre quarti contro, dice, che è ancora probabilmente più lucido di me di sicuro, ma anche di molti di noi. 87 tre quarti 1, 87 tre quarti 2, 87 tre quarti 3, ha giudicato signor Rossi, ha vinto anche stavolta. Ma questo io ci tengo, ormai sono cose, io inizio anche a chiedervi perdono, ormai è da troppo tempo che sono parroco, salvo le mani, mi ripeto troppo, lo so, abbiate pazienza ancora qualche mese, su, ma la parabola nostra della vita, proprio dalla gioventù alla vecchiaia, è paro la parabola della storia di Israele e la parabola della storia di Gesù Cristo. Cioè, andare a Gerusalemme. Sì?
Non sono d'accordo.
Adesso ti sì, ma ti dà subito la parola, perché anch'io devo dire una cosa, poi vediamo se sei... perché poi... La parabola di Israele, la parabola di Gesù, la parabola della nostra vita è esattamente questa continua discesa, tranne ovviamente la cosa che cambia tutto, e poi te la lascio la parola all'anima, ma volevo già dirlo prima che tu intervenissi, ovviamente della risurrezione, perché altrimenti non staremo qua a fare questi discorsi. Però, che tra l'altro anche questo è interessante, in Gesù è evidente, e noi la speriamo tanto, nel popolo di Israele è un grande mistero, ma c'è tutto un pezzo da Lettere Romane che dice che quando cadranno certe cose. Però qui mi fermo, Anna, e...
No, voglio dire, Gesù si è offerto, noi non so se ci offriamo quando abbiamo un problema, e poi ovviamente lui è risorto, lo speriamo.
Certo, è verissimo, perché poi, cioè sicuramente la cosa della... La cosa, mamma mia, il fatto decisivo della risurrezione, altrimenti non... Interessante una cosa... Non potremmo parlare neanche della storia di Israele, cioè non ci sarebbe neanche per certi versi, o perlomeno non potremmo farlo qua, un racconto così della storia di Israele, della storia di Gesù, se noi non avessimo alle spalle la risurrezione. Cioè, possiamo parlare, guardare negli occhi anche queste fatiche, queste parabole che sembrano negative, perché c'è un positivo che sostiene, altrimenti non potremmo farlo. Ma è interessante perché... Queste cose che dice l'Anna, in Gesù questo cammino è appunto pienamente accettato. Nella storia di Israele è tutto da discutere. In noi può essere accettato, può essere accettato un po', può essere rifiutato, però da questo cammino non se ne esce. Questo è una cosa che, cioè, noi a Gerusalemme ci andiamo, tutti. La nostra grande possibilità come cristiani e come uomini di accettarlo liberamente, però se per caso diciamo no, io a Gerusalemme non ci voglio andare, non ci penso neanche, che è tradotto, no, io invecchiare e morire non voglio. Va bene, grazie. Quella parola con la quale ogni tanto vi tormento, e anche quando non ve la dico fondamentalmente ce l'ho in testa lo stesso, la famosa parola cristomorfismo, ci sono qui anche degli esperti internazionali in cristomorfismo lì, vuol dire sta roba qui sempre, che appunto la storia di Gesù, la storia di Israele, la storia nostra hanno molte più similitudini di quelle che noi immaginiamo. Proprio se uno le guarda, ma ditemi se sono riuscito a rispettare anche il patto iniziale, ma non facendo discorsi tanto complicati, no? Perché non ditemi, smentitemi, adesso sto zitto e sento dei vostri toni, che questo discorso su come è fatto l'Antico Testamento è un discorso complicato, no? Cioè, ci sono dei libri che parlano della storia, le cose vanno male, ci sono i profeti, le cose non sono chiare, ci sono i libri sapienziali. E la storia purtroppo va maluccio, come la storia di Gesù che andare verso Gerusalemme, come non tiene più chiaro. Gli elementi fondamentali mi sembrano abbastanza semplici. Però appunto sono da tenere presenti, perché quello che mostrano il legame tra Gesù, l'Antico Testamento e la nostra vita, che è molto più profondo di eventuali nostre elucubrazioni intellettuali, perché proprio c'è, è lì, lo tocchi con mano, lo vedi. Mi fermo. Commenti, rilanci, insulti, sottolineature, provocazioni, richieste di spiegazioni, forse riesco anche a darti, no, così no, mi sentono anche,
non sono dentro, va. No, comunque volevo dire quello che dicevi prima,
sì.
È un po' una contraddizione, come hai detto, così è la nostra vita dell'uomo,
sì.
Che inizia bene, dicevi uno 20 anni nel pieno vigore eccetera, e poi non è più concluso, era solo inteso, finisce male. Però, cioè, appunto, siccome tu spesso parli di rinascita,
certo.
È quello che volevi dire, mi sembra capito. Quindi, una volta dicevi, io sono contento quando vedo persone anziane perché capisco che loro sono più vicine al regno.
È verissimo.
Quindi non è che finisce male. Che neanche il signor Rossi sarà contento. Cioè.
Con calma.
Con calma, dice il signor Rossi. Con calma, bene, con calma, appunto. Ma infatti, la cosa che vi dico io ovviamente è sempre, in questi casi qui, sulla linea del paradosso, perché io ondeggio volutamente tra la mentalità comune, quello che abbiamo tutti nel sangue e nella carne, del tipo appunto accidenti che ha dovuto andare avanti, invecchiare, morire, eccetera, eccetera, tranne esempi di persone lucidissime presenti in mezzo a noi. E il dato invece di fede è che se è vera la resurrezione di Gesù, a cui noi crediamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra fragilità, no? Per cui mi viene in mente quella bellissima, quel bellissimo punto del Vangelo dove un uomo si avvicina, è l'uomo che mi sembra sì che ha il figlio malato, che dovrebbe essere dopo la trasfigurazione, il figlio lì che sta soffrendo come se fosse crisi epilettica, e Gesù gli dice di credere e lui risponde sì, credo, aiutami nella mia incredulità, che è una delle frasi più belle, cioè io credo in Gesù e nello stesso momento ti dico aiutami perché sono fragile, perché c'ho mille dubbi, ma credi, questo che è un po' la nostra condizione, no? Nessuno di noi qua dentro è un perfetto credente, perché avremmo, si vedrebbero delle aureole, no, mi spiace, non le vedo, neanche voi credete, quindi nessuno di noi è un perfetto credente, ma nessuno di noi, per il fatto che qui è uno che non ci crede per niente, siamo sempre un po' in quel mezzo al guado, e dice molto bene Lorenzo, perché io lavori in questo mezzo agguato per cercare di portare alla luce il credente che è in noi e cercare di convertirlo un po' e rafforzare il credente. Quindi la storia di Gesù per chi non ha fede sembra una storia che va male, senza speranza. La storia di Israele è una storia che va male, la nostra storia è una storia che va male. Per noi, o perlomeno per la parte di noi che più crede in Gesù, dice no, la storia di Gesù è una storia che va bene. Quindi se volete, parte bene, va male, va male, va male, va male, ma alla fine va così bene che ti fa dire anche il male è un bene. E così deve essere stato anche per la storia di Israele che ha prodotto Gesù. Adesso non vorrei, questa cosa probabilmente se mi ascoltassero una persona di fede ebraica ci sarebbe da discutere, quindi lo dico con grande rispetto, però ai nostri occhi noi diciamo la storia di Israele è gloriosa, altro che finisce male. Ma come, non dare, ho appena detto che finisce male. Sì, ma appunto in questo dentro fuori continuo, no? Che c'è una lettura storica, superficiale, che dice, mio Dio, appunto, quello diceva la base, è una storia che va di male in peggio, però lo potremmo dire, no, storia gloriosa, perché da questa storia c'è Gesù. E così ugualmente nella nostra vita noi potremmo dire, ma guarda qua, appunto, eravamo belli, brillanti, quando eravamo giovani, poi sempre peggio, sempre peggio, si fa sempre male, diciamo no. Destinata alla resurrezione, è vera quella cosa che io dico spesso un po' provocatoriamente ma un po' credendoci, se è vero il cristianesimo è più vicino a Dio chi ne ha 90 anni di chi ne ha 20. Io faccio sempre l'esempio del bambino nella pancia, no? Che se hai due mesi sei nella pancia della mamma, sei lì che sguazzi bello sereno un fracco di spazio, se hai 9 mesi sei lì che stai male, compresso eccetera, ma non perché è un disastro, perché stai per nascere, dipende dal punto di vista ovviamente. E quindi, e anche qui tra l'altro anche la nascita è sempre una grande metafora che fa vedere come appunto la logica di Gesù, della Pasqua, della resurrezione attraversa tutte le dimensioni della vita, anche il bambino appunto. Osservazioni, domande, ritorni? Anna, sento che c'è un'altra domanda, lo sento.
No, c'è un'altra domanda, è tutto quello che dici per carità del cielo, però cioè, il Signore è presente, quindi anche adesso io vivo questa morte, non solo la mia mamma che ha 94 anni, ma vicina a quel momento,
sì.
Che ne ho un po' meno, cioè.
Anna, perché ho lasciato le medaglie a casa, no ma spiego, perché questo aiuta, è bellissima questa cosa di Anna, perché vedete il desiderio che noi abbiamo di scoprire la presenza di Gesù, la parola di Dio sempre più vicina alla nostra vita quotidiana, no? Chiaramente pensare alla nostra vita da 0 a 90 anni è un quadro grandissimo, però noi già potremmo dire che le nostre giornate dal mattino alla sera sono un'esperienza di resurrezione, morte quando si va a dormire, se poi non riesce a dormire bene, meglio ancora, e poi di nuovo rinascita. Ma ogni nostro istante, qui poi soprattutto la dinamica dell'amore, no? In ogni istante, quindi anche adesso che sono le 10:05, se vivi l'amore è un momento di apertura e di resurrezione, vediamo sempre un po' anche nella E se invece ti chiudi a questo è un momento di morte. Quindi anche parlare della vita in generale, della vita dalla nascita alla morte, alla risurrezione, è un ulteriore passo per poi aiutarci a cogliere questa realtà in tutti i momenti della vita. Ma penso che ciascuno di noi si accorge quando spiritualmente, moralmente, come volete voi, sta vivendo un momento di morte, tradotto, tristezza, fatica, scoramento, chiusura, rabbia, giudizio, malessere, o un momento di resurrezione, respiro, letizia, gioia, sincerità, voglia di amare, percezione che l'altro ti vuole bene, speranza nel cuore. Quanto questi momenti si susseguono anche nella giornata. È un po' la linea di quello che intendevi, Anna? Non ti vedo convintissimo, sì.
Perché è ogni istante che Dio che mi fa,
sì.
Ogni istante che io sia contento, che sia
sì, sì.
Triste, e però nel momento della fatica vivo di più la sua morte, nel momento della ritirma, cioè io vivo nello stesso momento in cui lui è il presente, quindi vivo questo, però può essere fatto.
No, è alla fine la cosa bella che io si capisco che aiuti con questa sottolineatura proprio andare in ogni istante, in ogni momento della vita, appunto, a percepire poi la presenza del Signore, perché noi partiamo da lontano, partiamo dalla storia dell'Antico Testamento, i libri sapienziali, quello che dicevo all'inizio, se poi ci riusciamo, perché poi si scalda il cuore, perché poi ci sia il maggior aiuto possibile, e tra l'altro ovviamente anche la Lezio è una realtà splendida, ma è un piccolo aiuto che c'è nella vita per vivere poi nel quotidiano questa dimensione di presenza. Ogni domanda apre un universo. Sì.
Se posso dare
Franco. Sì.
È bello vedere, pensato, hai citato l'Antico Testamento, l'Esodo, eccetera, vedere quanto il nostro Dio riesce a fare il bene dal male.
Oh,
mi dà un sollievo incredibile.
Bellissimo.
Se penso all'Antico Testamento, gli ebrei, chiamo il faraone, che li ha conciati in tutte le maniere, eccetera, eccetera, lui trae da questo male, che li caccia, il bene per il popolo ebraico, fino ad arrivare al punto che il bene massimo che abbiamo noi sulla faccia della terra, che è stato Gesù, in mezzo a noi è diventato il male massimo perché l'abbiamo ucciso. Però Dio, attraverso la cosa di lui, ha fatto il bene massimo che ci dona la vita.
Franco, bellissima questa cosa, sì.
E attraverso questa cosa sì. Qui mi collego al fatto che la nostra vita, tu hai fatto una parabola, per quanto la nostra vita sia quella che sia, finirà nel morte, attraverso anche quel male, io
bello.
Sono sicuro il Padre, Dio riuscirà a fare del bene, a trarre del bene anche dal nostro figlio. Quindi bello. La risoluzione è c'era l'ultimo inciso.
Sì.
Un sacerdote che ho visto quest'anno in vacanza che ha detto, una cosa che mi ha anche lì dato molta speranza, dice: noi cristiani, i credenti cristiani, siamo alla rovescia del mondo in generale. Se prendi una persona del mondo, ha un passato certo e un futuro incerto, perché siamo così adesso. Un credente, uno che crede veramente nell'amore di Dio e vive questa realtà, è un uomo dal passato un po' così così, ma sicuro è il futuro. La nostra certezza è solo nel futuro,
nella
risoluzione.
Più bello di così. Franco, splendida questa cosa. Mi permetto di riprenderla sperando di non rovinarla, perché hai detto molto bene, spero che si sia sentito un po'. Perché tra l'altro qui proprio sento il limite in questo momento di non essere in un gruppo del Vangelo, ma di essere, perché qui probabilmente questo è il momento in cui può partire il racconto personale della nostra vita, dipendo quindi l'intervento sia di Franco sia di Anna, cioè Franco nel momento in cui dice la bellezza della fede, appunto, che vedo che Dio sa tirar fuori dal male il bene, no? E quindi appunto dalla vicenda della morte dei primogeniti, del cuore indurito, fino alla morte di Gesù e tutto, poterci raccontare nella nostra vita, ecco qui l'aggancio è il legame tra il Vangelo, la vita, che la comunicazione e la fede, di cosa è stato, di cos'è nella nostra vita, ci colleghiamo anche un po' a Lezio due volte fa, vi ricordate quando parlavamo della crisi e di andare, di cosa è stato e che cos'è nella nostra vita il Signore che ha saputo tirar fuori dal male morale, fisico, altre cose, il bene e potercelo dire. Qui tocchiamo il limite di questa serata, che appunto rimane un po' una serata introduttiva, metodologica, e non entriamo nel contenuto, perché poi c'è la storia dell'Antico Testamento, va bene, c'è la storia del Nuovo Testamento, va bene, ma la cosa bella quando si è come fratelli dentro il gruppo del Vangelo è il racconto della tua storia, con garbo, con discrezione, perché raccontarsi un'arte, non bisogna dire troppo, non bisogna dire troppo poco, non bisogna essere corti, non bisogna essere lunghi, no? Bisogna essere, andare in profondità, ma anche con discrezione. Qui è un discorso anche di sensibilità spirituale umana, però uno dei punti di arrivo più importante, e uno ci arriva portato dalla parola, che in questo caso qui è iniziata con Gesù che spiegava. Interessante che qui avevamo punto di partenza, bisognava che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, quindi Gesù che mostra come appunto legge, profeti e salmi nell'Antico Testamento parlavano di lui, e a questo punto ci agganciamo noi, diciamo, ma nella mia vita, la mia vita, anzi non ancora, ancora di più, non solo nella mia vita, ma la mia vita mi ha detto questo di Gesù, mi ha fatto questa esperienza, mi ha fatto vivere questa esperienza, questa difficoltà. O magari uno ha delle domande aperte, può anche dire al fratello o alla sorella, ma a me è successa questa cosa qui, ma per me è un grande mistero. Per cui in quella fiducia che diceva Franco, no? Questa fiducia fondamentale che dal male viene il bene, poi uno lo vede nella sua vita con tutto il realismo e l'umiltà. Appunto attraversiamo momenti diversi, storie diverse, appunto. Qualche altra sottolineatura, puntualizzazione? Sì? Marco?
Una cosa,
sì.
Mi aveva colpito nella fase della lettura, poi ho fatto un discorso su cose più profonde. Di questo voi siete testimoni.
Sì.
E pensavo che questo primo impatto lo vedo come una constatazione, che magari comincia una lagna, e beve a chi loro, hanno potuto, l'hanno visto, l'hanno toccato, e noi invece. Poi pensavo, per me, per noi, insomma, può essere non una constatazione, ma una sollecitazione, perché sì, noi non abbiamo avuto questa visione diretta, però siamo stati educati, ma quando si cresce da tante esperienze di vita, di amici, di conoscenti, ecco, visto che è chiamato Teresa, ma anche cose più umili, piccoli gesti di bene che la vita non è servita per fatto, io sono stato testimone, certo. E quindi penso che così proprio con una sollecitazione nei confronti di chi non crede, fatto sempre tante occasioni per buttargli un esempio, un fatto di vita.
Marco, guarda, mi permetto di rilanciare anche su questo, sulla prima parte che dicevi, che appunto, ma tu stessa l'hai denunciata quasi come tentazione del demonio il lagnarsi, no? Perché guai a noi se diciamo beati gli apostoli che hanno visto e incontrato Gesù, noi no. Perché se noi siamo qui è perché lo Spirito Santo ci parla di Gesù. C'è una lunga riflessione, questa soprattutto di un professore mignolo molto bravo, che mostra, non lo facciamo stasera, magari non lo faremo mai, che noi abbiamo molti limiti rispetto agli apostoli, ma addirittura molti vantaggi per un incontro reale, concreto col Signore risorto. Addirittura questo. C'è un pezzo del Vangelo che dice appunto beato Tommaso, mi hai veduto e creduto, ma beati quelli che pur non vedendo mi crederanno. E c'è una linea che porta a dire non beati perché quelli sono più bravi ancora, riescono a credere senza vedere, ma perché avranno una possibilità di percezione del Signore risorto ancora maggiore. Detto così astratto, facciamo l'esempio dei santi. Per certi versi, San Francesco e Madre Teresa di Calcutta hanno avuto un'esperienza del Signore maggiore di San Pietro e San Giovanni, per certi versi. Poi ovviamente fare classifiche su queste cose è ridicolo, ve la butto lì come provocazione, poi il discorso è troppo complicato, non ci interessa. Quindi mi piace moltissimo questa cosa che dici, perché poi appunto fa fare il secondo passo della testimonianza, che quello che poi si fa in piccolo nel gruppo del Vangelo, certo in condizioni appunto favorevoli, cioè di poter dire, di testimoniare che cosa nella tua vita è successo, grazie al Signore, poi ovviamente il punto di partenza con chiunque. Anzi, se hai questa cosa dentro, magari la comunichi senza neanche parlare, tutto il discorso che poi molte volte fa molto di più, il sorriso, il gesto di carità, il gesto di amore, di attenzione, tanti discorsi. C'è dentro, ti esce. Quindi Gesù è bello, dà il comando della testimonianza, ma insieme anche una constatazione: voi avendomi incontrato non potrete che testimoniare. E insieme appunto chiama l'impegno alla testimonianza. Ma mi piace molto soprattutto questo punto qui, perché davvero lo ridico perché è importante. Guai a noi se pensiamo fortunati quelli là perché Gesù c'era, noi no. Abbiamo enormi possibilità, ma altrimenti non saremmo qua. Abbiamo enormi possibilità di toccare il Signore, di sentirlo, di capire che ci spiega le scritture, che entra nella nostra vita, insomma un po' tutte le cose del Vangelo. No, grazie Marco su questo. Fra un po' arrivo lo spadiglio, ma perché l'ora di andare a dormire, non per la noia, ma se c'è ancora qualcosina. Irene, stai facendo una comunicazione della fede?
No, stavo discutendo, parlando di un anno che ci ha detto, beati loro che però un po' l'hanno visto, però dico, noi abbiamo 2000 anni di cammino, per cui abbiamo visto tante testimonianze, tante persone che ci hanno scaldato il cuore, per cui adagio adagio, perché noi spesso sì, possiamo mandare queste cose.
Abbiamo i nostri vantaggi, sì?
Io lo penso.
Sì, sì, sì.
Proprio attraverso le altre determinanti che si cresce nel tornello, determinante è forte. Quindi spero che anche il mio piccolo possa dire, comunicare qualcosa che può aiutare gli altri, ecco. Cioè, quantomeno dire ma per te.
Sì. Va bene, dai. Sentite, inizio ad avere davvero voglia che questi gruppi iniziano, così passiamo da un discorso che inevitabilmente è un po' teorico alla comunicazione. Magari la prossima volta, adesso non so ancora su quale brano del Vangelo, però stiamo un pochino di più sul Vangeli e sul Vangelo di Marco, visto che poi sesto sarà la nostra lezione, e poi abbiamo quasi finito. Per quello che riguarda invece, come la volta scorsa, lo dico anche per questa volta qui, ci sono qui i fogli, perché chiunque si dà disponibile o per ospitare in casa propria un gruppo del Vangelo o per animare un gruppo del Vangelo o per tutti e due, già la volta scorsa abbiamo messo i fogli, si è segnato, magari qualcuno non c'era, può segnarsi, magari qualcuno ci ha pensato, così pian piano abbiamo il quadro e capiamo bene come muoverci anche quest'anno. Quindi fatta la preghiera che diciamo adesso, veniamo qua a scriverci. Ci alziamo. Preghiamo perché il Signore ci scaldi il cuore, ci faccia comprendere le scritture e quindi ci scaldi il cuore, ci doni sempre il suo spirito, ce ne dà testimoni perché è gente che ha conosciuto, ha incontrato, lo ha visto, lo ha percepito. Chiediamo questo attraverso Maria, diciamo insieme Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Grazie, buonasera.